Buonasera a tutti. Iniziamo la commissione 1 di oggi, 13 aprile alle ore 18.30 era convocata, sono esattamente le 18.42. Procediamo con l'appello. Girotti, Girotti, Cristina, presente. Amicucci Modesto.
Presente.
Piacquadio mi ha comunicato l'assenza. Marrone Giovanni.
Presente.
Salvioli Alessandro.
Presente.
Il ritardo. Vi chiedo scusa, devo rifare l'appello che c'era il mio microfono spento. Allora, Girotti, Girotti, Cristina, presente. Amicucci Modesto, presente. Piacquadio ha comunicato l'assenza. Marrone Giovanni.
Presente.
Salvioli Alessandro.
Presente.
Ballotta Matteo ha comunicato il ritardo. Caselli Giuseppe ha comunicato il ritardo. Sant'Unione Silva al momento non ha comunicato nulla, vediamo se arriverà. Montanari Diego. Fabri Pierfrancesco.
Presente.
È presente anche il sindaco, nonché assessore al bilancio. Mi si spegne. Il sindaco, devo guardare qui quindi. Il sindaco, il dirigente dottoressa Lodesani e il consigliere Fausto Roncarati. Come sappiamo siamo in presenza, è stato controllato il Green Pass con delega al consigliere Amicucci, chiedo a tutti di fare avere le autocertificazioni Covid. Ricordo che la Commissione 1 è registrata sul sito istituzionale dell'ente al link Commissione 1. La presente Commissione ha per oggetto illustrazione del consuntivo 2021, adozione della carta di avviso pubblico codice etico per la buona politica, varie ed eventuali. Procediamo con il punto numero 1, chiedo al sindaco se vuole fare una sua illustrazione o cediamo la parola direttamente al dirigente dottoressa Lodesani. Prego sindaco.
Grazie Presidente, no, lasciavo la parte di illustrazione tecnica direttamente alla dottoressa Lodesani, così per brevità di tempi.
Grazie, quindi prego dottoressa Lodesani, facciamo solo attenzione, io cercherò di farle, ditemi quando parlo se non mi sentite perché mi si spegne il microfono. Grazie, prego dottoressa.
Ok, buonasera a tutti. Allora io rispetto alla documentazione che vi è stata inoltrata e depositata, andrei ad illustrare quella che è la relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, che è la relazione della Giunta al consuntivo. È diciamo il documento un po' più descrittivo che vuole mettere in evidenza quelli che sono stati i risultati dell'annualità 2021. Non so se avete la copia con voi, se riuscite a visualizzarla a video, per chi ce l'ha io vado provando a scorrere le pagine e soffermarmi su quelle che penso possano essere i risultati più importanti, poi dopo sono qua per tutte le domande. Sappiamo che si parte sempre con quella che è un po' l'analisi della popolazione dell'ente, che si attesta al termine del 2021 a 33.006 abitanti. Abbiamo quindi le prime pagine con quella che è l'andamento appunto della popolazione, e suddivisa anche per frazione. Poi vi porterei invece direttamente a pagina 16 e 17, dove praticamente andiamo a vedere quelle che sono l'elencazione delle variazioni di bilancio che sono intervenute nel corso dell'anno. Sappiamo che il bilancio, soprattutto da quando è entrata in vigore la contabilità armonizzata, può essere modificato dal Consiglio, dalla Giunta e dai dirigenti, perché di fatto la normativa presuppone vari livelli di autorizzazione e quindi diciamo che sicuramente l'elasticità del bilancio è stata amplificata negli ultimi anni. A pagina 17 andiamo a vedere quello che è stato l'avanzo applicato nel corso del 2021. Quindi nel corso del 2021 e abbiamo applicato avanzo per 2.647.000 euro. Quindi avevamo chiuso l'annualità 2020 con 10.370.000 e nel corso del 2021 abbiamo applicato avanzo vincolato, accantonato, destinato agli investimenti e disponibile per un totale di 2.647.000, di cui 1.508.000 applicato alla parte corrente. La parte, diciamo, preponderante dell'applicazione nella parte corrente è stato collegato all'utilizzo dei fondi Covid 2020. Se vi ricordate, quando abbiamo chiuso consuntivo 2020, siamo andati a determinare quello che era la quota dell'avanzo fondo Covid che poi abbiamo utilizzato sia in fase di approvazione del bilancio 2021 e poi anche in fase, diciamo, di variazioni che sono intercorse nel corso dell'anno. A pagina 18 invece abbiamo pagina 18-19, quella che è la definizione dell'avanzo 2021. Quindi abbiamo chiuso con un avanzo 2020 di 10.370.000 e nel 2021 chiudiamo con un avanzo di amministrazione di 10.819.000 euro. Sappiamo che questi sono numeri che di suo sembrano sicuramente molto importanti, però bisogna che andiamo a scindere le varie quote che compongono il risultato di amministrazione, e la suddivisione viene data a pagina 23. A pagina 23 noi abbiamo la suddivisione, la composizione del risultato di amministrazione 2021, per cui abbiamo una quota importante che è la parte accantonata di 6.133.000 euro, la parte vincolata di 2.102.000, la parte destinata agli investimenti poco più di 1.000.000 di euro e per differenza la parte è libera per 1.577.000 euro. Nelle pagine che seguono e in particolare anche nell'appendice c'è l'elencazione di tutte le quote vincolate e accantonate. Per quanto riguarda le quote vincolate, che abbiamo detto essere pari a 2.102.000 euro, c'è l'elenco a pagina 24 e 25. Questa è una tabella che è sicuramente è meno dettagliata rispetto a quella che è in appendice, che però quella in appendice risulta essere elaborata in base al modello ministeriale che ha, diciamo, sicuramente la caratteristica di essere molto puntuale, ma veramente poco leggibile, in quanto si compone di tantissime colonne e quindi il risultato è che fa un po' l'effetto francobollo. Comunque, diciamo che la parte, andando un po' a scorrere, quella che è la quota preponderante che è costituita nell'avanzo vincolato, abbiamo una quota legata a un trasferimento statale del MIUR 0,6 anni per 142.000 euro, che tra l'altro è già stato applicato al bilancio di previsione 2022. Abbiamo in particolare 375.000 euro di trasferimento Covid 2020, perché rispetto ai 991.000 euro a pagina 25 che erano residuati come avanzo 2020 dal fondo Covid, ne sono stati utilizzati per 600.000 e ne sono avanzati 375.000 euro. Di questi, se vi ricordate, 233.000 erano già stati applicati al bilancio di previsione 2022 nel momento in cui l'abbiamo approvato nel mese scorso. E tra l'altro, per quanto riguarda i fondi Covid 2020 fino, diciamo, a dicembre, inizi di gennaio, la normativa dava la possibilità di utilizzare i fondi Covid residuali solo per finanziare gli eventuali costi legati ai contratti continuativi, inteso come servizio mensa, trasporto scolastico, pre-post scuola, cioè tutti quei costi legati a quei servizi per i quali abbiamo degli appalti pluriennali. Poi con uno dei primi decreti è stato dato, del 2022, è stata data la possibilità invece di utilizzare i fondi Covid residuali 2020-2021 per tutti i maggiori costi Covid o le minore entrate anche su 2022. E poi abbiamo un importante avanzo oneri di urbanizzazione, qualcuno riesce ad andare ad aprire, che mi sembra che... grazie, per 640.000 euro, di cui 358.000 euro sono già stati applicati al bilancio di previsione, e poi abbiamo più di 200.000 euro di avanzo da sanzioni al codice della strada. Sapete che le sanzioni al codice della strada hanno una destinazione vincolata, e quelle che risultano dall'articolo 142, che è quello sulla velocità, di fatto per il superamento dei limiti di velocità le sanzioni sono destinate al 100%, mentre invece quelle del 208 sono destinate al 50%. Quindi viene fatto una destinazione sia in fase previsionale e anche in fase di consuntivo, in base alle somme che sono state accertate e alle spese che sono state finanziate con queste somme. Risulta che all'interno dell'avanzo vincolato noi abbiamo 27.000 più 217.000 euro di avanzo da sanzioni, avanzo vincolato che dovrà seguire la sua destinazione originaria, così come anche l'avanzo da oneri di urbanizzazione. E poi per quanto riguarda invece i fondi accantonati, quindi i 6.133.000 euro che compongono appunto l'avanzo accantonato, vediamo che la parte principale è costituita dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione. E troviamo il dettaglio delle somme che sono state svalutate, anche questo nella parte dell'appendice della relazione. La normativa prevede che venga effettuata un'analisi puntuale di quelli che sono i residui attivi legati a entrate tributarie e entrate extratributarie, e in base a queste, sulla base delle capacità di incasso degli ultimi 5 anni, andare a definire una media che può essere ponderata oppure anche una media semplice, e andare a effettuare una svalutazione. E nel dettaglio è stato indicato che tipologia di conteggio è stato effettuato. Abbiamo utilizzato una media semplice. E, tra l'altro, la normativa, in virtù del fatto che nell'anno 2020 e 2021 sono state sospese anche le attività di riscossione coattiva, la normativa dava modo di, nel momento in cui si vanno a conteggiare il quinquennio, e quindi 2021, 20, 19, 18, 17, dava modo di sostituire le annualità 2021 e 2020 con l'annualità 2019, proprio perché si rischia di avere una quota molto importante di accantonamento. L'ente non si è avvalso di questa facoltà e praticamente siamo andati a svalutare, a pagina 28 si vede, siamo andati a svalutare 6.876.000 euro di residui attivi per 3.994.000 euro. L'assentamento obbligatorio sarebbe stato di quasi 3,7, è stato effettuato comunque un accantonamento più elevato, in modo da blindare di fatto il bilancio rispetto a residui attivi che possono avere delle difficoltà, per i quali si può riscontrare delle difficoltà di incasso. Vedete per esempio, sempre a pagina 28, che per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria abbiamo 1.951.000 euro di residui attivi iscritti a bilancio, sono stati svalutati interamente. Questo significa che nel momento in cui ed è successo anche a luglio dell'anno scorso, noi arriviamo a un certo punto, soprattutto a metà anno, dove invece una parte di queste risorse vengono comunque incassate, tant'è vero che anche l'anno scorso a luglio avevamo ridotto il fondo crediti dubbia esigibilità, proprio perché avevamo un fondo crediti che addirittura era superiore dei residui attivi che andavano a svalutare. Quindi diciamo dei 6.133.000, quasi 4 milioni di euro rappresentato dall'accantonamento fondo crediti dubbia difficile esazione, una parte importante è collegata al fondo rischi cause legali per 290.000 euro circa, fondo passività potenziali per 1.257.000. In questo fondo passività potenziali sono confluite diverse voci, in particolare sono confluite tutta una serie di stralcio di residui passivi collegati a conguagli di utenze che non sono arrivati negli anni precedenti. Sono confluiti qui perché poi vedremo che una quota importante di questo accantonamento verrà utilizzata già nella variazione che vi verrà presentata la prossima settimana per andare a finanziare i maggiori costi delle utenze che, come tutti i cittadini e le imprese, stiamo comunque subendo. All'interno di questa voce confluiscono anche i residui passivi che vengono stralciati dal bilancio relativi a servizi per i quali non è ancora in questo momento dato di conoscere l'esigibilità della spesa. In particolare sono incarichi che sono stati dati sia per la parte urbanistica ma anche per la parte dei lavori pubblici. Lo svolgimento di questo incarico è collegato anche all'attività di altri enti, come a pareri da parte della sovrintendenza o l'elaborazione di piani da parte della regione. Quindi la normativa contabile dice che si possono mantenere a residuo passivo solo le somme che sono già esigibili. Nel momento in cui viene dato un incarico o comunque viene fatto un affidamento di un servizio e questo servizio non è dato di conoscere per tutta una serie di motivazioni la data di scadenza, il residuo viene stralciato e viene iscritto all'interno di questo fondo passività potenziali, che viene poi riapplicato al bilancio nel momento in cui la prestazione è resa e quindi diventa esigibile. Poi abbiamo un'altra voce importante, che è l'accantonamento per arretrati contrattuali personale dipendente, perché è in fase di stipula il contratto. Il contratto dei dipendenti dipendenti pubblici è scaduto nel 2018, quindi si va in sottoscrizione per quanto riguarda il contratto 19, 20 e 21, e quindi ci sono tutti gli arretrati da corrispondere. Se vi ricordate, quando siamo andati ad approvare il bilancio 2022, avevamo visto che in particolare sul 2023-2024 c'era un aumento di spese di personale e ci eravamo detti che l'aumento di spese di personale non era collegato all'aumento numerico del numero di personale presso l'ente, ma era legato agli aumenti contrattuali che a regime quotano circa 200.000 euro per annualità. E poi che cosa abbiamo? Poi per il resto abbiamo all'interno appunto del risultato di amministrazione 1.006.000 di avanzo destinato agli investimenti e 1.500.000 circa di fondi liberi, di avanzo libero. L'avanzo libero, ripassiamo perché cosa può essere utilizzato. Può essere utilizzato per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti legati alla salvaguardia degli equilibri. A luglio, sapete che entro il 31 luglio bisogna adottare la delibera di salvaguardia degli equilibri. Nel caso in cui l'ente non riuscisse in quel momento parte corrente a coprire le spese correnti con le entrate correnti, dovrebbe andare a dichiarare lo squilibrio e poter utilizzare l'avanzo libero per andare appunto a quadrare la parte corrente. I fondi liberi, sicuramente l'avanzo libero può essere utilizzato per le spese di investimento, per l'estinzione anticipata dei prestiti e per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, cioè quelle spese correnti una tantum. Il principio qual è? Il principio è quello di non andare a finanziare delle spese correnti che per loro natura si presentano tutti gli anni, con delle entrate che possono essere eccezionali, e quindi è per questo che, diciamo, l'avanzo libero può ha una sua destinazione legata appunto a questi 5 punti. Non posso per esempio andare a dire assumo personale, lo finanzio con avanzo libero, questa è una cosa che assolutamente non posso dire. Oltre al fatto che si può utilizzare avanzo solo nell'anno in corso, quindi rispetto ad un bilancio 2022-23-24 posso utilizzare avanzo solo su un'annualità 2022 e solo dopo aver approvato il consuntivo posso andare, quindi dopo che ho definito l'avanzo, posso andare ad applicare al bilancio la quota libera e la parte destinata agli investimenti, mentre invece nel momento in cui vado ad approvare il bilancio, quindi prima di approvare il consuntivo, posso andare ad applicare, come abbiamo fatto, l'avanzo vincolato presunto e l'avanzo accantonato presunto. Gestione di cassa, pagina 31. Siamo partiti con un fondo di cassa di 17.136.000 euro e chiudiamo con un fondo di cassa da 16.003.000. Quindi praticamente nel corso dell'analisi si parla anche dell'anticipazione di tesoreria. L'anticipazione di tesoreria è, diciamo, la possibilità che viene data al comune di andare tipo in scoperto di conto corrente bancario, ok? Gli enti possono beneficiare di questo scoperto per dei limiti definiti dalla normativa. Per i comuni di Castelfranco Emilia, riportato il limite pagina 32, potrebbe addirittura andare sotto per 10.700.000 e il tesoriere sarebbe tenuto a comunque erogare queste somme all'ente. Il comune non ha avuto bisogno di andare in anticipazione di tesoreria e tra l'altro nell'ultima annualità non ha mai fatto ricorso. A pagina 33 abbiamo l'analisi di quelli che sono i residui attivi, cioè i crediti attivi e passivi, cioè i crediti e i debiti che sono rimasti iscritti a bilancio. Come vedete, la quota principale di questi residui, sia attivi che passivi, è sicuramente imputabile all'esercizio 2021, quindi quello che si è appena chiuso. Per quanto riguarda la parte i residui attivi, una grossa fetta è costituita dal titolo quarto. Il titolo quarto non sono altro che i residui collegati ai trasferimenti conto capitale a finanziamento di investimenti che diventano esigibili nel momento in cui l'opera viene realizzata e viene rendicontata, perché non dimentichiamo che nel momento in cui noi abbiamo un investimento che è finanziato da contributo di terzi, che sicuramente è perfetto per il nostro bilancio perché noi utilizziamo risorse che ci vengono date dall'esterno, però comporta un potenziale squilibrio finanziario, perché prima io pago e poi dopo vado a rendicontare in un secondo momento, quindi c'è un momento in cui io fondamentalmente anticipo mie risorse per poi andarle a rendicontare e incassarle. Andiamo ad analizzare quelle che, quindi abbiamo visto come si chiude il bilancio 2021, quindi col nostro avanzo e come è suddiviso. Sappiamo che questa è la parte che interessa molto perché è quella che può dare fiato al bilancio e che sicuramente una parte verrà utilizzata per finanziare gli investimenti e sicuramente una parte verrà utilizzata per finanziare le utenze, perché di fatto il 2021 avremo 2022, scusate, sarà caratterizzato, un'annualità caratterizzata da dei costi, dalle spese straordinarie collegate appunto alle utenze che non possono essere, non abbiamo sicuramente la forza di finanziare con entrate correnti, perché comunque sono veramente spese straordinarie e quindi dovranno essere finanziate con una parte d'avanzo accantonato relativamente al conguaglio di utenze 2021 e invece una parte di avanzo corrente libero sulla quota 2022. E per quanto riguarda l'analisi delle entrate e delle spese, in particolare delle entrate correnti e delle spese correnti, nel momento in cui noi andiamo a vedere le tabelle con l'andamento delle entrate degli ultimi anni, non dobbiamo mai dimenticare che l'annualità vera di confronto è il 2019. Il 2020 è stato un'annualità nella quale in particolare abbiamo avuto una riduzione della parte extratributaria intesa come rette e una leggera contrazione delle entrate tributarie. Abbiamo avuto, dopo vedremo, importanti trasferimenti statali e abbiamo avuto una contrazione della spesa, in particolare per quanto riguarda i servizi, perché noi, avendo una grossa quota di servizi esternalizzati, nel momento in cui abbiamo avuto lo stop di tutta la parte scolastica, lì vedremo dopo che c'è una contrazione importantissima sul 2020, ma quando guardiamo il 2020 dobbiamo sempre pensare che è un anno anomalo e il 2021, che pure è stato un altro anno, non è stato neanche questo un anno normale, perché comunque, soprattutto sulla parte scolastica, con alcune chiusure delle classi in modo spot, sicuramente si è portata dietro una minore prestazione di servizi, banalmente per la mensa. Okay? Nel momento in cui le classi erano a casa, la mensa non veniva erogata, quindi il servizio non era corrisposto, non era pagato al fornitore e giustamente alle famiglie non si andava a chiedere buono pasto. Quindi a pagina 35... andiamo a vedere quelle che sono l'analisi delle entrate, in particolare al titolo 1. L'IMU dell'annualità 2020 è alta, stranamente è alta, perché all'interno di quella voce rientrano anche i ravvedimenti operosi. Cosa sono i ravvedimenti operosi? I ravvedimenti operosi è la possibilità che viene data al contribuente di pagare spontaneamente anche quando è rimasto indietro di anni. Okay. Fino a alcuni anni fa il ravvedimento operoso poteva essere effettuato entro un anno e mezzo da quando il contribuente non aveva pagato o aveva pagato male. E, negli ultimi due anni è stato parificato, diciamo, il tributo locale con il tributo statale, quindi il ravvedimento operoso adesso lo si può fare fino ai 5 anni precedenti. E nel 2022, all'interno di questi 5.700.000, avevamo avuto 477.000 euro di ravvedimenti operosi, quindi di incassi effettuati, di pagamenti effettuati spontaneamente dal contribuente. Perché lo effettuo spontaneamente? Perché se l'ente emette l'avviso di accertamento, la sanzione del 30% sulla mancata imposta corrisposta. Invece, nel momento in cui si va con ravvedimento operoso, ci sono delle percentuali che sicuramente aumentano in base ai periodi, alle annualità, ma nulla a che vedere rispetto al 30% di sanzioni in più. È logico che nel momento in cui l'ente fa comunque anche solo un avviso di accertamento, il contribuente non può più ravvedersi. Quindi il ravvedimento è possibile farlo fino a che non interviene un atto di accertamento da parte della pubblica amministrazione. Importante è l'attività di recupero per quanto riguarda l'ICI e l'IMU. Se vi ricordate, vedete, siamo quasi a livello del 2018. È stato fatto una riorganizzazione anche all'interno dell'area che ha fatto sì che siamo riusciti a potenziare il servizio il servizio tributi. L'imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, vedete che passa a zero nel 2021, perché nel 2021, a febbraio, abbiamo approvato il regolamento del canone unico, quindi c'è stato un accorpamento tra l'imposta di pubblicità, diritto pubblica affissione e la COSAP, tant'è vero che dopo nelle entrate extratributarie vedremo che abbiamo un'entrata, una new entry, dove appunto c'è, che rappresenta la somma della COSAP e di queste due imposte. E poi abbiamo il solito fondo di solidarietà, che suddividiamo sempre tra la quota legata alla quota netta che ci viene corrisposta dallo Stato, che è di 101.000 euro, rispetto alla quota di ristoro, TASI e IMU legata a tutte le esenzioni che si sono succedute nel corso degli anni per 2.680.000 e 1.392.000, che è la quota di IMU che i contribuenti cittadini, i contribuenti Castelfranco versano al comune, che viene invece dirottata dallo Stato e rigirata nel fondo, quindi di fatto è una sorta di partita di giro. A pagina 36 e 37 c'è la riproposizione di quelle che sono state le aliquote IMU in vigore per il 2021 e c'è un po' un'analisi di quello che vi ho rappresentato prima per quanto riguarda la questione del ravvedimento operoso. A pagina invece 38 e 39 c'è un'analisi legata al fondo di solidarietà comunale, che riproponiamo sempre comunque la rappresentazione di quello che sono l'andamento dei trasferimenti dal 2010 al 2021. Nel 2021 abbiamo riproposto 101.000 euro, perché alla fine, rispetto al totale di fondo che supera di 4 milioni di euro, non dobbiamo mai dimenticarsi che 4 milioni di euro sono per lo più composti da una quota di ristoro rispetto a delle esenzioni che sono state definite a livello centrale e a una quota di IMU che viene trattenuta dai pagamenti che sono fatti al Comune di Castelfranco Emilia e rigirato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. Dal 2021 abbiamo una sorta di novità per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Comunale, nel senso che è stata introdotta, diciamo, una sorta di componente di federalismo fiscale. E di federalismo fiscale se ne è parlato fino allo sfinimento, da quando è entrato in vigore. Il problema è che era stato utilizzato solo per riparametrare i tagli. Dal 2021 è stato finanziato una quota incrementativa del Fondo di Solidarietà Comunale collegata a quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi è stato finanziato un incremento del fondo, e lo trovate a pagina 40, ed è stato tra l'altro deliberato un incremento costante per gli anni 2021 e successivi. E praticamente questo incremento del fondo ha una destinazione vincolata. Una destinazione vincolata perché nel 2021 era stato stanziato per lo sviluppo dei servizi sociali, nel 2022 sarà stanziato per il sociali, il nido e il trasporto handicap. Detta così uno dice: mamma mia, ci arrivano un sacco di soldi, che bello. Il problema è che a pagina 40 si vede che siamo stati assegnatari di ben 11.000 euro in più, 11.845. A fronte di questi 11.845 dobbiamo andare a certificare, andare a fine maggio, come abbiamo speso questi soldi. Ok? E se non che, tant'è vero che abbiamo un ennesimo allegato all'interno della delibera del bilancio, che è appunto una sorta di monitoraggio dove vengono individuati degli indicatori che diciamo sono stati richiesti per questa certificazione, e andiamo a dimostrare che E siccome tra l'altro in un decreto, in un DPCM del 1 luglio era stato definito che il comune di Castelfranco, per soddisfare i livelli essenziali di prestazioni per i servizi sociali, avrebbe dovuto spendere 2.424.000. Dai fabbisogni standard che ogni anno vengono fondamentalmente trasmessi, la spesa del comune di Castelfranco Emilia è 4.200.000. Quindi ci è stato detto che siccome ci hanno dato 11.000 euro in più, non dobbiamo andare a certificare come abbiamo speso questi ulteriori fondi. Quindi noi andiamo semplicemente con questa certificazione, andiamo a trasmettere tutta una serie di indicatori e quindi con questo noi siamo a posto. Comuni invece che avevano situazioni invertite, quindi avevano una spesa storica inferiore a quella del fabbisogno standard definito dal decreto, dovevano andare a dimostrare dove avevano investito le risorse ulteriori. E sono usciti i riparti anche per il 2022. Nel 2022 avremo 23.000 euro in più sulla parte nidi, 27.000 euro in più sul trasporto disabili, ma mi aspetto che in base a quando saranno pubblicati i livelli essenziali, mi aspetto che comunque la nostra spesa rimanga più alta rispetto a quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni definite dal decreto. A pagina 41 invece abbiamo quelli che sono i trasferimenti da amministrazioni pubbliche. Vi dicevo prima, attenzione all'annualità 2020 ma anche 2021, perché abbiamo un picco di trasferimenti, passiamo dai 2,8 del 2019 ai 5,100 del 2020, ma qui c'è tutta la componente legata ai fondi Covid e ai ristori che sono stati garantiti dallo Stato. A pagina 42-43 c'è l'analisi di tutti i fondi, di tutti i trasferimenti di cui siamo stati beneficiari negli ultimi anni. Vedete in particolare il fondo Covid, 1.806.000 nel 2020 e 191.000 euro nel 2021. E il 1.806.000, vi ricordo, aveva creato avanzo vincolato per 991.000 euro nel 2021 che abbiamo parzialmente utilizzato. E poi ci ritroviamo con un'altra quota di avanzo vincolato che utilizzeremo sul 2022. A maggio 2022 andremo a certificare l'utilizzo dei fondi Covid effettuato nel corso del 2021 e nel 2023 certificheremo quelli che andremo a utilizzare nel corso del 2022. Vedete che praticamente abbiamo avuto anche trasferimenti collegati al Fondo di Solidarietà Alimentare nel 2020 per circa 400.000 euro e nel 2021, se vi ricordate, c'era stata una tranche del Fondo di Solidarietà Alimentare per 138.000 euro e Fondo Tari per attività di 335.000 euro e per quanto riguarda questa quota di 335.000 euro ne è residuata una parte che andremmo a riproporre come sgravi a fine mese. E perché comunque anche questa fa parte di quei fondi che possono essere rimessi in circolo nel 2022 per poi essere di nuovo certificati. Tra l'altro i 335.000 euro erano fondi destinati all'abbattimento delle tariffe non domestiche e questi, tra l'altro, in un primo momento era definito che la mancato utilizzo comportava la restituzione. Poi, sempre ad inizio 2022, è stato definito che siccome non erano state stanziate ulteriori risorse sul 2022 per il sostegno legato alle spese Covid, che comunque sicuramente inferiore rispetto al 2020 e 2021, ma continua ad esserci, è andato modo di utilizzare i fondi residuali. E poi vedete a pagina 43 l'elenco di tutte le risorse che sono state attribuite, a pagina invece 44 e seguenti c'è l'analisi delle entrate extratributarie, cioè quelle entrate che non sono né legate a tasse d'imposte né a trasferimenti, nelle quali rientra praticamente tutta la parte legata alle rette, alla farmacia, alle multe e diciamo ai dividendi e ad altre entrate diciamo residuali. E a pagina 44 e 45 c'è l'evidenza di quelle che sono le sanzioni emesse e suddivise per diciamo tipologia di contravvenzione che è stata elevata, quindi il 142 che è questo, sono quelle della velocità che devono essere destinate al 100%, e invece le entrate del famoso 208 che è l'articolo di riferimento del codice della strada che devono essere destinate al 50%. La destinazione è sempre al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, perché non dimentichiamoci che nel momento in cui noi accertiamo un'entrata questa poi si deve concretizzare in un incasso e le multe hanno comunque circa un 30% non vengono incassate, ok? Quindi praticamente a seguire c'è l'elenco della suddivisione della spesa che è stata finanziata da queste entrate, la quota che non è stata diciamo spesa è confluita in avanzo vincolato e sarà utilizzato nel corso del 2022 in base alle destinazioni obbligatorie. E per quanto riguarda a pagina 47 la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, vediamo che i nidi che hanno un costo di 1.450.000 hanno ricavi per 436.000 euro, di cui 258 da tariffe. Questo cosa comporta? Una copertura del 30% dei costi, considerando anche i trasferimenti regionali, perché se vi ricordate c'è da un po' di anni la regione stanzia dei fondi per fare in modo di abbattere le tariffe dei nidi, e invece la percentuale di copertura da tariffe è del 17,8, quindi una percentuale assolutamente contenuta. La mensa scolastica viene invece diciamo coperta per l'83% da tariffe, e poi abbiamo altri due servizi come per esempio il trasporto scolastico e il pre-post scuola che sono coperti da tariffe rispettivamente per il 17% e il 44% circa. A pagina 48 abbiamo quello che è l'evidenza del risultato delle due farmacie. Vi ricordo che la farmacia del Forte è stata attivata, inaugurata, insomma, ha iniziato l'attività a marzo. Quindi chiudono con un risultato netto di 20.000 euro sul 2021, ha sicuramente influito i primi mesi in cui abbiamo avuto delle spese fisse collegate all'affitto, all'assunzione di dipendenti, e comunque un'attività e un fatturato che è andato sicuramente crescendo nel corso dei mesi, ma i primi mesi ha scontato di fatto delle vendite che erano agli inizi, posto che tra l'altro, se vi ricordate, l'attività è iniziata che eravamo in piena zona rossa. Il fotovoltaico invece chiude con un risultato positivo di 382.000 euro. A pagina 49 invece abbiamo quelle che sono le entrate in conto capitale, dove abbiamo dei contributi agli investimenti, dopo poi vedremo il dettaglio, e nelle altre entrate in conto capitale abbiamo invece del 1.800.000 abbiamo circa 1.600.000 di permessi da costruire, il cui utilizzo è dimostrato a pagina 50, sono stati utilizzati per 208.300 per finanziare delle manutenzioni ordinarie degli incarichi e delle progettazioni in parte corrente. Se vi ricordate avevamo approvato un bilancio che prevedeva l'applicazione di più di 500.000 euro, e nel corso dell'annualità 2021 avevamo lavorato facendo in modo di ridurre la quota di applicazione di oneri alla parte corrente. Poi nella parte, invece nella tabella sottostante, c'è l'analisi della parte in conto capitale, la quota che è stata utilizzata per finanziare spese e investimenti e la differenza invece tra l'incassato e il non utilizzato, o comunque quello che è andato in economia, porta a 616.000 euro di avanzo vincolato che avevamo poi rivisto nella tabella dell'avanzo vincolato che sarà, è già stato in parte applicato al bilancio di previsione 22 e sarà poi applicato anche nel corso dell'esercizio. Entrate da riduzione di attività finanziaria zero, perché l'ultima entrata era stata registrata nel 2019 quando è stata alienata una quota di IRA. Poi abbiamo le nostre partite di giro che di fatto ne abbiamo, sono in queste partite transita tutta la quota legata per esempio alle imposte sui redditi che vengono trattenute ai dipendenti nel momento in cui vengono corrisposti gli stipendi, ma anche la quota di IVA che viene trattenuta ai fornitori, perché dal 2015 di fatto siamo sostituti di imposta anche nel momento in cui noi andiamo a pagare i fornitori. A pagina 52 abbiamo, e 53 invece abbiamo l'analisi delle spese correnti suddivise per missioni e programma. Anche qui vale sempre quello che ci eravamo detti prima, cioè abbiamo dei picchi di spesa che sono per lo più collegati alla questione dell'andamento Covid. Banalmente, dunque, a pagina 52, nella voce gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, che registrano due picchi nel 2020 e 2021, queste sono collegate alla quota che viene riconosciuta per gli sgravi delle tariffe. E così come invece i servizi ausiliari all'istruzione che passano da 3 milioni e 9 del 2019 a 2 milioni e mezzo nel 2020 e a 3 milioni e 6 nel 2021. A pagina invece 53 abbiamo il servizio di protezione civile che di solitamente abbiamo una spesa abbastanza bassa e contenuta, c'è un picco nel 2020, ma perché in questa parte del bilancio erano transitati le quote dei fondi che erano stati riconosciuti come protezione civile nazionale per i buoni spesa legati all'emergenza Covid che poi erano stati girati all'Unione. Alla missione sviluppo economico, reti e altri servizi di pubblica utilità si passa da 1,7 a 2,2, ma qui incide l'apertura della nuova farmacia. Nelle fonti energetiche abbiamo la partita collegata al fotovoltaico. Poi invece a pagina 55 c'è sempre l'analisi della spesa analizzata non per missione e programma ma per macroaggregato, quindi per tipologia, quindi per redditi di lavoro dipendente, quindi la questione collegata agli stipendi dei dipendenti. Sul 2021 incidono le assunzioni collegate all'attivazione della nuova farmacia, abbiamo assunto 4 farmacisti nuovi e gli arretrati contrattuali che sono stati corrisposti perché nel 2021 è stato rinnovato il contratto dei dirigenti e del segretario. Acquisto di beni e servizi, vedete quello che vi dicevo prima, si è passati da un 12,7 del 2019 a un 10 milioni e 8 del 2020 e un 13 milioni del 2021. Nel 13 milioni, nell'aumento 2021, rientra anche l'acquisto, i maggiori acquisti legati all'apertura della nuova farmacia. Nei trasferimenti correnti abbiamo 4 milioni e 7 e a pagina 55-56 c'è un po' l'elenco delle voci principali che compongono i 4 milioni e 7, per cui diciamo che la voce da Leone, diciamo la parte da Leone la fa l'Unione del Sorbara con 2,8 milioni di euro, 317.000 euro come trasferimenti a gestori rifiuti per abbattimento della tariffa, associazioni sportive e culturali e volontariato 490.000, istruzioni a scuole, forse contributi, a scuole, famiglie e altri comuni per 713.000 euro, convenzioni con comuni 50.000 euro e il Gattile. Ok, poi abbiamo altri trasferimenti alla provincia per la quota parte delle sanzioni, perché nel momento in cui leviamo una sanzione e questa viene elevata su una strada provinciale, il 50% viene e deve essere versato all'ente proprietario della strada. E poi abbiamo anche i diritti per la carta d'identità elettronica, perché dei 22 euro che vengono chiesti all'utente, 16 sono di quota statale, quindi noi incassiamo e riversiamo allo Stato. Allora, per quanto riguarda invece le spese in conto capitale, le andiamo a vedere successivamente. A pagina 58 abbiamo invece l'andamento del debito residuo, un debito residuo che a fronte tra l'altro di rimborsi annuali in base al piano di ammortamento e a non attivazione di nuovi prestiti, cala, si attesta a 4.004.000 con un debito medio per abitante di 134 euro. A pagina invece 61 e seguenti c'è l'elenco di quelli che sono gli investimenti finanziati nel piano investimenti 2021, che cosa ne è stato. Quindi abbiamo la tabella dove c'è l'elencazione dell'assestato 2021, quindi l'ultima variazione di bilancio effettuata a novembre, rispetto all'assestato 2021, quello che è stato impegnato, quindi quello che è rimasto iscritto nel 2021 come residuo passivo in quanto debito esigibile, quello che è andato a fondo pluriennale vincolato in base alle regole contabili, che quindi significa che è la quota di lavori che verrà eseguita negli anni successivi, ma che comunque è già stata finanziata, e poi invece abbiamo la quota legata alla reimputazione pari entrata pari spesa, ed è in particolare fondamentalmente legato all'intervento di Villa Sorra. E fino a che non ci sarà la gara e quindi l'affidamento dei lavori, e la quota finanziata da contributo praticamente viene spostata di anno in anno unitamente al contributo che lo finanzia. Quindi abbiamo un'analisi di quello che è il piano degli investimenti 2021, che ha portato alla formazione di fondo pluriennale vincolato per quasi 3 milioni di euro. E abbiamo anche l'analisi di quelli che sono gli investimenti relativi agli anni precedenti, che a loro volta hanno creato fondo pluriennale vincolato per circa 9 milioni di euro. E qua avete il dettaglio di quello che erano gli investimenti che ci siamo trovati a fine 2020 per 13 milioni e 9, i famosi quasi 14 milioni di investimenti che derivavano dagli anni precedenti. Che cosa ne è stato nel corso del 2021? Quindi una parte di questi sono diventati stati di attuazione, stati di avanzamento lavoro e sono stati corrisposti ai fornitori. Una parte, quando c'è il fine lavori, hanno dato origine a delle economie, e un'altra parte ha a sua volta rialimentato il fondo pluriennale vincolato per 8.956.000. Quindi noi ci troviamo che in sede di chiusura di bilancio ci troviamo con un fondo pluriennale vincolato di 11.925.000, che è la somma di quei due importi lì, che rappresenta di fatto investimenti già finanziati che verranno realizzati nel corso del 2022-23. A seguire, quindi, pagina 65 avanti c'è l'analisi del, che è solo un'analisi conoscitiva, del bilancio, che sapete essere un bilancio finanziario con delle regole di appunto che vanno ad analizzare le entrate e le spese in base alla manifestazione di cassa, ok? Quindi il nostro bilancio è un bilancio che non è il tipico bilancio di un'azienda dove ha costi e ricavi, ma è un bilancio finanziario, perché le poste che vengono iscritte a bilancio fondamentalmente devono avere una manifestazione finanziaria. Tant'è vero che, per esempio, all'interno del nostro bilancio noi non troviamo una voce come nelle società di ammortamenti, perché questa è una voce tipica della partita doppia. E quindi ci chiedono di andare ad analizzare, a ricostruire fondamentalmente la partita doppia che c'è dietro a tutti i movimenti finanziari, e andare a ricostruire appunto il nostro conto economico e stato patrimoniale. Questo conto economico e stato patrimoniale saranno poi alla base per andare a elaborare a settembre il consolidato, unitamente alle società che rientrano nel perimetro del consolidamento. I nostri risultati del conto economico sono e saranno sempre negativi, cioè che ci stupiamo per un meno. Perché? Perché nel momento in cui vado ad iscrivere a bilancio quasi 4 milioni di euro, di 3 milioni 280 di di ammortamenti, che quindi è una voce di bilancio che io non ho e non avrò mai, a meno che non ci fanno cambiare la contabilità, tra le spese correnti, nel momento in cui io le vado a iscrivere, io per forza vado sotto. Okay? Poi, cosa c'è ancora? A pagina 78 abbiamo quella che è l'analisi dei fondi Covid. Ve l'ho accennato prima, andremo a fine maggio a presentare la certificazione, però fondamentalmente l'abbiamo già elaborata, perché negli ultimi due anni prima lavoriamo alla certificazione Covid, poi lavoriamo per chiudere il bilancio. Nel 2000 c'è una tabella, pagina 78, dove vengono riportate le risorse legate al Fondo Funzioni Fondamentali 2020-2021. Il Fondo Funzioni Fondamentali è stato riconosciuto per 1.806.000 nel corso del 2020, sono state utilizzate risorse e certificate l'utilizzo di risorse per 815.000 euro, e questo aveva creato avanzo vincolato per 991.000 euro. Nel corso del 2021 ci sono state riconosciute ulteriori risorse per 191.000 euro, sono state utilizzate risorse per 807.000, e quindi abbiamo avanzo vincolato da fondone, come lo chiamiamo in gergo, per 375.000 euro. 233.000 euro li abbiamo già utilizzati, quindi alla fine abbiamo spazio per finanziare maggiori costi Covid oppure minori entrate legate appunto all'emergenza per ulteriori 140.000 euro rispetto a quello che avevamo messo nel bilancio di previsione 2022. Pagina 79 c'è tutta l'analisi degli equilibri costituzionali. Nel 2018, per fortuna, siamo riusciti a smarcarci da quello che era il pareggio di bilancio, che per il comune di Castelfranco Emilia aveva rappresentato l'impossibilità di utilizzare l'avanzo libero. Tant'è vero che adesso vi riporto indietro un attimo, perché c'era una tabella molto eloquente. Lo so che vi annoio, però a pagina 17 che c'era l'analisi dell'avanzo, dell'utilizzo dell'avanzo, nel 2018 vedete che abbiamo un picco, abbiamo utilizzato avanzo per 9.094.000, nel 2017 per 1.7, nel 2019 per 2.8. Questo utilizzo dell'avanzo era legato nel 2018, quando a settembre 2018 ci hanno detto ok, potete usare l'avanzo. E quindi, cioè, questa è una tabella che proprio ripercorre esattamente quello che è avvenuto. Eravamo nella condizione che non si poteva, va bene, non indebitarsi, ma non si poteva neanche usare delle risorse che comunque erano, perché l'avanzo è figlio di risorse che tu hai comunque, non hai speso o hai accertato, ok? A pagina 82 c'è l'elenco dei nostri soliti enti e società partecipate strumentali, a pagina 84 c'è la ricostruzione dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società, abbiamo comunque dei rapporti assolutamente residuali. Poi a pagina 86-87 abbiamo quella che è l'analisi della spesa del personale, spesa del personale legata alla programmazione triennale 2021-2023. Allora, ne abbiamo parlato più di una volta, sapete che dal 2020 è stato anche qui fortunatamente cambiato la normativa collegata alle facoltà assunzionali dei comuni. Siamo passati da una situazione per cui si riusciva ad assumere scorrendo da una graduatoria, da concorsi, se solo se c'era una cessazione collegata a pensionamento, e nel caso di mobilità, quindi di persona che si spostava in un altro ente, l'assunzione poteva essere solo effettuata con mobilità, e questo ha comportato 10 anni di chiusura, di mancato ricambio, che non fa bene a nessuno, tra l'altro. Nel 2020 anche qui hanno cambiato le modalità e questo fa sì che noi tutti gli anni dobbiamo andare a effettuare un'analisi della nostra spesa di personale rispetto alle entrate correnti. Se rientriamo all'interno di determinate percentuali, come è il nostro caso, se rientriamo all'interno dei cosiddetti enti virtuosi, noi potremmo addirittura andare ad aumentare la nostra spesa di personale. Se noi, l'ho riportato a pagina 86, se noi il nostro valore soglia, quindi se le nostre spese di personale rapportate alle entrate correnti sono al di sotto del 27%, noi siamo al di sotto del 21%, noi siamo sul 21%, noi rientriamo tra gli enti virtuosi e addirittura potremmo aumentare la spesa di personale di più di 1 milione di euro. Il più è il problema che non abbiamo i soldi, cioè quello che ci si accontenta, se non altro, è sostituire le persone che in un qualche modo vanno a lavorare da un'altra parte o vanno in pensione. Nel 2021 vedete c'è stato un turnover importante, perché rispetto a poco più di 150 dipendenti abbiamo avuto 25 cessazioni e 24 assunzioni, ok? C'è stato un turnover importante che comunque viene elencato anche con tutti i vari, nei vari settori, quello che è successo. La spesa di personale, comunque, noi abbiamo, nonostante tutto, tutta una serie di parametri ancora da rispettare. Uno di questi è comunque che dobbiamo andare a dimostrare di spendere meno della media del triennio 2011-13. A pagina 90 abbiamo la dimostrazione che sulla base di parametri che tengono conto anche degli aumenti contrattuali, che vengono depurati, perché non è che può pensare che con l'aumento contrattuale io debba sempre stare al di sotto di un limite di più di 10 anni fa, il limite sarebbe di 6.305.000 e noi siamo a 6.017.000, quindi il limite è rispettato, così anche come il limite che è previsto per il tempo determinato. Anche qui abbiamo un limite di spesa di quasi 400.000 euro, un limite di spesa riferito al 2009, e noi abbiamo la spesa 2021 è stata di 245.000 euro sul tempo determinato, e quindi questo fa sì che abbiamo rispettato anche questo limite. Per quanto riguarda invece lo stock del debito e l'indice di tempestività dei pagamenti, pagina 92 e 93, lo stock del debito è pari a zero, stock del debito è inteso per fatture scadute non pagate andare a fine anno, è pari a zero. E l'indicatore di tempo medio di ritardo dei pagamenti è al di sotto, siamo praticamente paghiamo prima dei 30 giorni e quindi siamo circa sul meno 8, 43, meno 9 giorni. Questo fa sì, tra l'altro, lo stock del debito e l'indicatore di tempestività dei pagamenti sono due indicatori che messi assieme, se non vengono rispettati, fanno sì che l'ente debba stanziare all'interno della spesa del bilancio corrente una quota di fondo che poi non può essere utilizzato. Quindi significa che costringono gli enti a comprimere la loro spesa destinare a questo fondo di garanzia crediti commerciali. Dei debiti fuori bilancio ne abbiamo riconosciuto uno per 2.000 euro nel corso del 2021. A seguire abbiamo l'elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente. Nell'appendice la bozza, il fondo credito di esigibilità, come viene conteggiato. Su quali entrate, il modello di certificazione delle perdite Covid, quindi quella che è la bozza che verrà trasmessa e poi andare a maggio, e l'analisi delle quote vincolate e destinate che confluiscono all'interno dell'avanzo di amministrazione. Se avete delle domande, sono qua.
Grazie dottoressa Lodesani, nel mentre do atto che si sono unite alla commissione il consigliere Sant'Unione Silvia, il consigliere Caselli e il consigliere Ballotta Matteo. Io chiedo al vicepresidente di sostituirmi nella presidenza della commissione perché per impegni personali devo lasciare la commissione, quindi invito il vicepresidente Giovanni Marrone, finita l'esposizione anche del dirigente Lodesani, per dare corso alle domande. Un attimo solo, grazie.
Allora, buonasera a tutti, assumo io la presidenza e quindi rinnovo se avete delle domande. Prego, consigliere Amicucci.
Solo per comunicare che anch'io lascio la seduta, grazie.
Perfetto, allora rinnovo l'invito, se avete delle domande d'approfondimento per la dirigente, vi prego di porle. Bene, se non avete domande passiamo al punto numero 2, che è l'adozione della carta di avviso pubblico codice etico per la buona politica. Illustra il punto il consigliere Montanari, giusto? Prego.
Grazie Presidente. Allora, per illustrare quest'ordine del giorno mi rifaccio alla relazione illustrativa che ai sensi del regolamento è stata inoltrata e protocollata assieme al testo della delibera. E ne do lettura. Con delibera di Consiglio Comunale numero 156 del 20 dicembre 2012, il Comune di Castelfranco Emilia ha aderito all'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni contro Mafie e Corruzione, associazione di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, nata nel 1996 proprio sul territorio modenese, con l'intento di collegare e organizzare gli amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e nei territori da esse governati. Successivamente è stato approvato un ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in data 5 marzo 2015 con l'impegno per sindaco e giunta dell'epoca ad adottare la carta di avviso pubblico quale strumento di guida nell'azione di governo della città e riferimento per affermare il proprio impegno costante a favore della legalità. Con la proposta di deliberazione che presentiamo si intende chiedere a tutti gli attuali componenti del Consiglio Comunale, quindi noi consiglieri, di rinnovare l'impegno e aderire, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, alla Carta di Avviso Pubblico, Codice Etico per la Buona Politica, impegnandosi al rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti enunciati in essa. La delibera prevede ovviamente che venga consentito ai consiglieri assenti l'adesione alla carta a mezzo di sottoscrizione individuale e da questo scopo si è allegato per comodità il facsimile che è possibile scaricare anche dal sito avvisopubblico.it. Questa mattina ho sentito anche dall'ufficio Paolo Angiolini proprio a questo riguardo, perché nella documentazione messa a disposizione questo allegato mancava, ma sarà aggiunto per preparare come un unico allegato nel quale sarà ricompresa la relazione che ho appena letto, la carta di avviso pubblico e il facsimile per i consiglieri che fossero assenti, la sottoscrizione e l'adesione alla carta di avviso pubblico e quindi l'adozione dei principi da essi enunciati. Do anche lettura della delibera che quindi impegna per alzata di mano a voto palese ad adottare ad aderire ai principi della carta di avviso pubblico i consiglieri che decideranno di votare a favore. Quindi la delibera prevede di aderire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla carta di avviso pubblico, codice etico per la buona politica, impegnandosi al rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti enunciati nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Di dare atto altresì che, ai sensi dell'articolo 23 della stessa, l'adesione alla carta di avviso pubblico è vincolante per i soli amministratori che l'abbiano approvata o comunque sottoscritta, di consentire, come dicevo prima, ai consiglieri assenti l'adesione della carta a mezzo di sottoscrizione individuale, da trasmettere poi successivamente, di trasmettere il presente atto all'Associazione Avviso Pubblico presso la sede legale del Comune di Grugliasco, Torino, di trasmettere il presente atto al Servizio Comunicazione da responsabile della trasparenza per gli adempimenti di competenza, di diffondere il presente atto sul sito internet del Comune di Castelfranco Emilia. Come dicevo, sul sito avvisopubblico.it, alla sezione Cosa facciamo, si trova nel menu a tendina la sezione della carta di avviso pubblico, nel quale, oltre ad arrivare al modulo che dicevo prima per la sottoscrizione individuale, si trova anche l'elenco degli enti aderenti che hanno mandato la loro adesione più di recente, degli amministratori e anche dei candidati amministratori che abbiano aderito e adottato la carta di avviso pubblico e anche in previsioni di campagne elettorali per amministrative. Questa è l'illustrazione, rimango a disposizione per delle domande nel caso.
Grazie consigliere Montanari, io vi preannuncio già che come gruppo consigliare chiederemo in Consiglio Comunale di poter sottoscrivere la proposta di delibera come gruppo consigliare e faremo l'invito a tutte le altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale di unirsi a noi nella sottoscrizione. Se avete qualche domanda vi prego di porla adesso. Prego, consigliere Santoni.
Grazie Presidente, volevo anticipare che anche da parte del nostro gruppo consigliare c'è intenzione di poter sottoscrivere la proposta di delibera, quindi lo anticipo e anche noi lo chiederemo in sede di consiglio.
Perfetto, se qualcuno ha qualche domanda? Bene, allora chiudo l'illustrazione del punto numero 2 e passerei alle varie ed eventuali. Abbiamo qualche varia? Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Chiedo solo una precisazione, se posso, su un dato della relazione al rendiconto, un dato generico, e chiedevo se l'elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente, quello che trova legato, è ovviamente, immagino, aggiornato ad aprile 2021, giusto? Ecco, solo questo, grazie. Scusate, ma mi sono persa il tempo giusto.
Non c'è problema.
Sì, prego. Grazie Presidente, sì, confermo, consigliere Santignone. È aggiornato ad aprile 2021.
Bene, se non ci sono altre varie, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera a tutti.